Eccoci di nuovo in diretta, sono le 10.55, siamo in linea con Valentine che sentiamo sul
cortile.
Eccoci, vocina diciamo un po' provata direi dal corteo, ma sicuramente ti sentiamo.
Sì, allora buongiorno a tutte le persone in ascolto e grazie a te per questo invito. Io in questo momento sono qui diciamo come voce alleata del collettivo Ombre Rosse, un collettivo transfemminista, anticapitalista, dal basso, di sex worker e persone alleate, e appunto proprio perché esiste uno stigma molto potente anche all'interno dei cosiddetti movimenti rispetto a chi fa sex work, diciamo che come presa di parola usiamo un noi in modo che alleate e chi fa sex work, soprattutto appunto per chi fa sex work, non siano obbligate ad una esposizione. È stato molto lungo anche arrivare a questa due giorni conclusasi poi in un corteo. È stato lungo e anche un po' difficoltoso, perché come lo sono tutti i processi che vedono un tentativo di aggregazione anche di posizioni un po' distanti tra loro. Quindi il processo per arrivare a questo congresso storico, da cui è terminato poi in un corteo, è stato sicuramente lungo e laborioso, a tratti difficoltoso, ma diciamo che credo che chi ha assistito a due giorni, chi ha partecipato al corteo, comunque ne esce con dentro di sé aspetti positivi.
Ecco, perché facciamo negativi. Un po' di ordine. Allora, venerdì era la giornata internazionale per i diritti delle sex worker.
Tra l'altro vorrei ricordare un attimo, no? Questa cosa, come, cioè, perché esiste questa giornata, lo dico brevemente. Nel 75, il 2 giugno del 75, decine di prostitute si radunarono spontaneamente di fronte alla chiesa Saint-Nizier di Lione proprio per protestare contro le condizioni disumane e gli abusi legati al loro mestiere, quindi al fatto di questi diritti continuamente inesistenti o violati. In Italia purtroppo questa ricorrenza è stata sempre molto oscurata, perché abbiamo sto 2 giugno molto pesante,
certo.
Di quest'alta ricorrenza riconosciuta come fondamentale nazionale, e quindi questa giornata è stata appunto, ripeto, molto invisibilizzata di fronte a questa cosa. Cosa è successo? Che dalla pandemia in poi, se vogliamo, e poi anche dopo che nella scorsa legislatura è stato presentato un disegno di legge firmato da come prima firmataria Maiorino dei 5 Stelle, che tenta di portare il cosiddetto modello neo-abolizionista o modello nordico anche in Italia, dopo che sta spopolando in tutta Europa, allora si è creata proprio una necessità di maggior presa di parola proprio da parte di soggetti che normalmente vengono narrati e che invece ora vorrebbero un po' dire
prendere
dire
parola, certo.
Quindi il 2 giugno è stato principalmente una giornata in cui a ritrovarsi sono state persone che praticano il sex work come lavoro e alleanze strette, quindi per me ecco questo è un momento, è stato un momento, ho assistito ed è stato un momento fortemente politico, perché era, è forse stata, credo sì, anche a sentire diciamo le generazioni di sex worker precedenti che erano lì presenti, l'hanno tutte descritto come un momento storico che ha visto soprattutto nella mattinata del 2 giugno anche molta presenza di sex worker trans migranti, soprattutto dei paesi del Latino America, soprattutto una presenza fortissima di provenienze dal Brasile, e una forte presenza di sex worker anche che lavorano su strada, ma in generale era piuttosto eterogeneo. il fatto di avere uno spazio in cui potersi dire lavoratrice sessuale è già un atto politico, un poterlo dire e un poterlo condividere. La seconda giornata, se vogliamo, ha avuto un aspetto un po' più istituzionale, perché sono state chiamate a raccolta associazioni che a vario titolo sono pro diritti per chi fa sex work, ma ovviamente grande presa di parola c'è stata anche da parte di sex worker. Per concludere un corteo, poi dopo arrivo un po' ai punti politici, diciamo, che sono stati maggiormente trattati in queste giornate, e soprattutto le richieste o quello, diciamo, le rivendicazioni politiche. Diciamo che il corteo aveva come se vogliamo input, come lancio e slogan. Scusate, io sono ancora in debito di sonno.
Lo siamo tutte, guarda.
Viva il festival di Radio Blackout.
Esatto, esatto. Siamo tutte. Ma quindi no, sei estremamente chiara, no, va benissimo.
Ok, quindi sono tranquilla, anche se perdo dei pezzi.
Anche chi ci ascolta da Torino, è stato tutto lo spazio 211 nel weekend, siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda.
Esatto, comunque se partite da un corteo, uno slogan, la voce del sex worker contro la criminalizzazione e per i diritti, e poi un paio di slogan appunto che hanno caratterizzato sempre il corteo, ma queste giornate, e sono appunto, ripeto, il discorso della decriminalizzazione del lavoro sessuale e della decriminalizzazione della migrazione. E si è sceso in strada, tra l'altro, appunto, l'intensa pioggia ha poi scoraggiato un po' di persone, ma ricordiamoci che il territorio, appunto, quello dell'Emilia Romagna, purtroppo era già stato colpito settimane fa, anzi travolto assieme a molte altre province. Cioè, tante province da queste potentissime alluvioni,
certo.
A cui abbiamo comunque voluto portare anche solidarietà, insomma, soprattutto le persone colpite direttamente in qualsiasi modo da questo evento, perché è stato narrato in tanti modi dai media, ma quello che c'è da dire soprattutto che è conseguenza della crisi climatica globale e dell'uso considerato dei suoli. Ecco, noi ci tenevamo anche a portare questa parte, e comunque abbiamo sfilato tutto questo incessante, ma è stato anche molto bello. E quindi dopo questo si arrivava da questi due giorni di riflessioni, dibattiti, incontri, in cui si è voluto poi celebrare e ricordare, rivendicare le lotte e le fatiche e l'autodeterminazione delle persone che fanno sex work in tutte le parti del mondo. Ovviamente è parziale la mia restituzione, non c'è poi stato ora, diciamo, a mente fredda un momento di valutazione. Quindi io
andiamo a caldo.
Sì, sono molto a caldo, esatto. Quello che ho notato molto è che i temi più ricorrenti sono stati quello della violenza, una violenza esercitata soprattutto dalle forze dell'ordine, dalla polizia in varie forme, da appunto quelle proprio dalla violenza fisica alle multe, anche solo se si sta andando a fare la spesa, ma se sei una persona diciamo razzializzata e magari anche trans, insomma, anche una camminata verso il supermercato può diventare oggetto di multe salatissime. E vorremmo anche ricordare che quindi la violenza, oltre al fatto che ci sono appunto anche molte sex worker nelle carceri, ok? La violenza anche di Stato rispetto a tutto il discorso, abbiamo anche parlato del nuovo decreto legge varato in tema di migrazioni, che hanno chiamato decreto Cutro, ma che noi decidiamo di chiamare decreto Piantedosi, perché ci piace un po' dare i nomi alle persone responsabili e soprattutto non strumentalizzare le tragedie per fare delle leggi poi razziste che vanno a colpire principalmente il diritto alla protezione internazionale.
Ecco, perché anche inizialmente parlavi di questo incontro, no, tra collettivi, persone che fanno sex work, e hai parlato anche delle diverse provenienze delle persone che hanno preso parola in questo incontro. C'è ovviamente un'intersezione tra situazioni rese marginalizzate dalla violenza statale, e ti vorrei chiedere appunto come questa intersezione sia emersa e che tipo di accoglienza ha avuto all'interno della comunità di sex worker.
In realtà è un tema sempre stato presente. Io mi ricordo che anni fa, quando per la prima volta ascoltai le parole di Pia Covre, che insieme a Carla Corso è fondatrice del Comitato per i diritti civili delle prostitute, diciamo un po' che primo momento politico, diciamo che se la prima formazione politica rispetto al sex work, che tra l'altro si è data perché i militari della base NATO di Vicenza facevano il bello e il cattivo tempo con sex worker, che a un certo punto sono stufate, hanno scritto una lettera che ha avuto un eco pazzesco sui giornali, e da lì è partito questo inizio di cercare di mettere insieme un po' le voci. La prima volta che io ho incontrato Pia Covre mi ricordo benissimo che lei disse: noi non parleremmo di regolarizzazione se non fosse più che altro per quanto ci viene riportato soprattutto dalle sex worker migranti, perché dobbiamo riconoscere che il grande problema oggi, anche quando si dice rispetto alla tratta o ai diritti e quant'altro, sono, diciamo, leggi come la Bossi-Fini e la Minniti Orlando. Quindi io devo dire che questo tema è sempre stato molto forte, per questo che io dico stare a fianco nelle lotte per i diritti di chi fa sex work prende talmente tante cose, dal diritto alla salute, alla casa, alla mobilità, ai confini, alle carceri, allo stigma, alla questione dei diritti delle persone trans, e insomma prende talmente tanti livelli, no? La famosa intersezionalità che dicevi prima, per cui ci si trova su tantissimi fronti di battaglie. Spesso, appunto, quindi ci sono esistenze che vengono colpite da una serie di violenze che vanno appunto dal fatto di essere persone in povertà, persone migranti, persone che subiscono stigma per essere persone trans, il fatto stesso di esercitare questo lavoro, che è un lavoro ancora molto stigmatizzato, e mettiamoci anche che se sei madre e sei sex worker è meglio che stai zitta ancora di più, perché
sì, la ricattività continua ad aumentare esponenzialmente mano a mano che si aggiungono elementi.
Qual è uno dei punti principali? Qual è? Allora, in Italia vige ancora la legge Merlin degli anni 50, che se da un lato ha avuto, diciamo, su richiesta di molte lavoratrici, ha permesso la chiusura delle cosiddette case chiuse che erano gestite dallo Stato, ok? Dall'altro, diciamo, tra i vari articoli di legge, ne ha lasciato uno che pesa poi tantissimo sulle vite di chiunque faccia sex work, che è il famoso reato di favoreggiamento della prostituzione. Il reato di favoreggiamento della prostituzione chi va a colpire? Va a colpire in realtà principalmente chi fa sex work. Perché? Partiamo da un esempio pratico. Se due sex worker vogliono lavorare magari nello stesso appartamento insieme per anche sentirsi un po' più sicure e tutto quanto, come succederebbe per molti altri lavori,
certo,
no? O per darsi dei consigli, o per non sentirsi isolate, eccetera.
Per dividere le spese,
esatto,
certo.
Quello è già reato di favoreggiamento reciproco della prostituzione. Ed è lo stesso motivo per cui quindi non si possono creare in teoria sindacati dal basso, associazioni, collettivi, dare informazioni utili e quant'altro. Ricordo che quando parliamo di decriminalizzazione non è perché il sex work in sé è un crimine, perché sex work in sé è lecito, non è legale, è lecito, non è sanzionabile. Il problema è che tutto ciò che sta intorno viene criminalizzato. Quindi noi non, dico noi perché appunto da questi 3 giorni, nonostante i titolisti ho visto che si siano impegnati molto a dire vogliamo pagare, cioè paghiamo le tasse ma e vogliamo tutele per i diritti, innanzitutto se un intervento su 1000 ha detto questa cosa delle tasse non lo prenderei come esemplificativo, diciamo, di questi 2 giorni. Punto è proprio opposto, non si pagheranno tasse, anche perché la gente dovrebbe pagare le tasse per poi non poter accedere a niente e non avere proprio niente, insomma, no?
Certo.
Sarebbe poi anche un paradosso. Il discorso sulla possibilità della partita IVA esiste già, c'è un codice ateco che non è ovviamente di prostituzione, ma si può usare quello tipo su come massaggio oppure come altri servizi sempre intorno a quel discorso, che però ovviamente è un discorso, cioè, di privilegio, non di diritti, ok? E quindi che non ci interessa sostanzialmente. Quello che ci interessa, ripeto, è l'abbattimento dello stigma, perché lo stigma uccide, isola e soprattutto viene interiorizzato, obbliga a doppie, triple vite e lascia veramente nella solitudine. Poi, ripeto, la decriminalizzazione di tutto ciò che gira intorno al lavoro sessuale, che tra l'altro è criminalizzato quotidianamente anche nelle nostre vie e nelle nostre città, soprattutto in provincia, attraverso DASPO, attraverso questi decreti di ordine sull'ordine pubblico, interpellanze eccetera e quant'altro, e abbiamo degli esempi continui che passano in sordina, ma in realtà succedono cose molto gravi. Penso a Villa Stellone, nel momento in cui non si può fare un DASPO contro il sex work, allora cosa dicono? Lo facciamo contro il famoso decoro, no? E poi multando i clienti. Quando tu vai a multare i clienti, in realtà non stai criminalizzando o penalizzando il cliente, ma stai penalizzando la lavoratrice.
Ecco, questa cosa per favore spieghiamola forte e chiara, anche perché ci sono femministe soprattutto in certo. Ogni dove, ma penso al nord Europa, no? Che puntano a questo modello senza interpellare le persone che il sex work lo fanno. Quindi questa cosa chiariamola, diciamola.
Di tutto quello che è appunto questo approccio che dice no, noi non tocchiamo chi fa sex work, noi vogliamo penalizzare il cliente, no? In modo da colpire, se colpiamo la domanda, ok, riusciamo così anche a colpire l'offerta e anche a eliminare la tratta, quindi mettendo insieme anche questo calderone enorme. Tra anche sex work e tratta, eccetera. Il punto è questo: innanzitutto, già permesso che non sta a chi fa sex work dover quasi in un certo senso prendere una sorta di a volte sono chiamate le sex work a esprimersi su questa cosa e delle multe ai clienti. Ecco, le sex work non sono tenute a dover, diciamo, in un certo senso difendere eventuali diritti dei clienti, ma le sex worker parlano per se stesse. Ok? E loro parlano per se stesse e ti dicono chiaramente che se tu a un cliente gli dici io ti multo se ti vedo che ti avvicini con la macchina, eccetera, eccetera, cosa porta questa cosa qua? Che il cliente ti dirà no, in quella zona là non ci vengo più, ci incontriamo in una zona più nascosta dove io non verrò beccato. Quindi cosa provoca questo discorso di, in teoria, criminalizzare il cliente? Alla fine quella che invece viene realmente criminalizzata e messa in pericolo è la sex worker. La sex worker che dovrà fare una contrattazione molto più veloce, innanzitutto. Quindi senza magari poter fare dei check, un po', diciamo, quelli che chiamiamo delle sorte di screening. Ok? ma anche a volte basate su delle sensazioni. L'isolamento, ricordo comunque che alcune delle sex worker uccise la scorsa estate sono state uccise, cioè, in posti veramente, cioè, anche in zone boschive, per esempio. Ok? In più, l'impossibilità anche sempre, come sempre, di denunciare le violenze. Non solo dei clienti, ma tra l'altro la maggior parte delle persone hanno riportato soprattutto violenze da parte della polizia, però è vero che ci sono anche violenze da parte dei clienti, ma questo non può essere usato come discorso dalle neo-abolizioniste bianche, borghesi, europee privilegiate, che non stanno tra l'altro in nessuna rete antitratta, quindi parlano perché stanno in luoghi di potere e hanno deciso che sono loro quelle, non so, probabilmente si sentono minacciate da altri tipi di, si sentono minacciate in qualche modo da chi fa sex work, perché a questo punto non si capisce tutta questa rabbia che hanno e questa necessità di considerarsi le salvatrici bianche, no? Cioè, c'è un'infantilizzazione estrema di chi fa sex work, c'è una sovranarrazione fortissima. Però devo anche dire che, se da un lato appunto non giova a niente a nessuno il parlare di sex worker come le poverine da salvare e le sfruttate, diciamo, per antonomasia, non fa nemmeno, cioè, non, diciamo che nemmeno un'altra, la relazione, diciamo, il polo opposto, no? Che si è visto soprattutto negli ultimi anni, tutto anche con la pandemia, arrivare dai social, eccetera, ovvero del sex work come una sorta di lavoro per lavoro che ti simbolo di autodeterminazione, empowerment, sessualità liberata, eccetera, eccetera. Allora, questi due poli narrativi, innanzitutto, sono poco rappresentativi di tutte le scale di grigi che ci sono dentro, che sono la maggior parte del sex work, e poi non ci aiutano, perché il punto è, quando parliamo di lavoro sessuale, non fermarsi sulla parola sessuale, ma soffermarsi sulla parola lavoro.
Ecco, certo.
Noi vogliamo che si parli di lavoro, di diritti di base, ripeto, di stigma, e che soprattutto anche al movimento, soprattutto al movimento femminista, ma anche transfemminista, ricordare che le sex worker sono, non solo sono parte del movimento transfemminista, ma quando venne lanciata la chiamata all'insurrezione transfemminista in Andalusia tra il 2008 e poi rivista più volte questo manifesto fino al 2010, fu anche immediatamente tradotto, chi è che chiamò all'insurrezione transfemminista? Quali furono le soggettività? Io ricordo bene che, come sai, in quell'anno vivevo in Andalusia, quindi purtroppo io ho la memoria lunga, ragazzi. Mi spiace. E ci sono soggettività che chiamano l'insurrezione transfemminista. Diciamo, il soggetto donna non ci basta più, siamo persone migranti, persone razzializzate, persone trans, persone con disabilità, sex worker, freak, insomma, persone marginalizzate, persone non binarie, eccetera, eccetera, e lanciamo un femminismo in cui siamo noi, diciamo, di cui siamo noi le soggettività che lo vanno a protagonizzare, e in cui poter esprimere le nostre voci. Ora, è evidente che qualcosa non ha funzionato, se lo dico come lo faccio come autocritica, ok? Se, diciamo, nei nostri spazi transfemministe, diciamo, queste voci non solo sono pochissime o a volte nulle, ma anzi si sentono quasi messe, cioè fanno proprio fatica anche ad entrare. Ecco, anche qui, quindi, nel senso, ragazzi, vi definite transfemministe, non potete non sostenere i diritti di chi fa sex work, perché altrimenti ditevi femministe, cioè, di altro tipo, non so come dire, perché comunque il transfemminismo, ripeto, fu tra le varie sigle che lo lanciarono, lo firmarono, c'erano anche quelle di diverse associazioni di sex worker o anche singole. scusa se questo lo dico, ma lo devo dire perché
la società italiana, anzi, veramente, grazie.
Ha fatto un po' un cioè, io lo dico spesso e lo pongo come autocritica, però è vero che c'è stata un po' un'egemonizzazione, diciamo, di soggettività che non sono quelle che hanno lanciato questo manifesto. E ancora oggi quindi si sconta una solitudine, soprattutto nei contesti transfemministi, femministi, di compagne, eccetera. Questo è emerso. È emerso anche questo, mm-hmm. ovviamente, è emerso questo, è emersa fortemente, ripeto, la questione dei DASP urbani, dei CIE, dei CPR, delle carceri, e della volontà, della problematica di trovare un altro lavoro, quando, come magari qualunque persona, magari quel tra lavoro, anche perché il mercato adesso è nella merda più totale come non è mai stato. Non ci raccontiamo alle palle che il sex work è un modo facile per fare soldi,
soprattutto sicuramente online, ecco. Ma con la pandemia immagino che la situazione sia peggiorata drasticamente.
Esattamente, ci sono ancora i debiti, ci sono soprattutto debiti con i palazzinari senza scrupoli, che ovviamente nel momento in cui tu non hai documenti, sei una persona trans, razzializzata, eccetera, nessun proprietario, nessun per via dello stigma, del pregiudizio e per motivi legali, quasi nessuno vuole ti dà un affitto regolare, ok? Per cui chi subentrano in questi casi? Subentrano i famosi palazzinari senza scrupoli che ti dicono sì, io te lo faccio il contratto, sono 200 euro per questa stanza e poi gli altri 600 me li dai fuori da questo. Faccio un esempio. Ok, per cui magari ci sono queste intere palazzine, parlo di Torino, perché a volte non sappiamo guardarci nelle nostre strade, magari in cui ci sono tutte sex worker, trans, migranti, soprattutto da Latino America, palazzine che molta gente conosce, come magari la palazzina delle trans, eccetera, ma ovviamente i proprietari non sanno nulla del lavoro che fanno. anzi magari appunto hanno anche delle connivenze, per cui se qualche lavoratrice ha provato a denunciarli non è andato in porto. Questo lo vediamo io sto parlando di chi fa sex work, ma lo vediamo anche con il famosissimo ormai per demeriti Molino, come diciamo agisce con soprattutto rispetto alle soggettività più fragili, il suo potere da palazzinaro. Io ho parlato tantissimo indietro.
No, sicuramente poi col podcast andremo a risentire tutto il percorso che abbiamo fatto da un tema all'altro, ma è un discorso intanto estremamente interessante. Mi è molto piaciuto anche come attraverso una serie di esempi pratici abbiamo anche slegato, come dicevi tu a un certo punto, questo nodo del sex work, dove nel lavoro sessuale l'accento sta sempre sul sessuale e non sul lavoro, come se poi appunto quando andiamo a descrivere, no, il fatto di non avere i documenti, non avere un lavoro regolare, conseguenza del non avere i documenti, non avere, ti rende poi impossibile un contratto di affitto. Stiamo vedendo come in realtà il problema non è intrinseco al lavoro sessuale, ma ci sono, c'è un lavoro da un lato e poi ci sono dall'altro lato le persone che lavorano, che vivono una serie di discriminazioni o di impossibilità varie volute dallo Stato, e quindi poi i problemi vanno ricercati lì. È come la questione della tratta, il problema è che c'è qualcuno che agisce violenza, il problema è che ci sono dei confini, il problema è che sono delle frontiere, delle legislazioni sull'immigrazione, e il problema della tratta è quello lì, no? E uno va sempre invece a cercare di
non si sa perché la tratta viene identificata in automatico con appunto diciamo il discorso di tratta a fini di sfruttamento sessuale, quando di tratte purtroppo ce ne sono di tantissimi tipi, Ok, ma ormai traffico e tratte sono diventate solo queste.
Sì, esatto, okay. No, è giusto così, perché poi appunto ci sono tratte finalizzate a una molteplicità di sfruttamenti, perché tanti sono gli sfruttamenti quanti sono i lavori, no? E quindi secondo me continuare a ribadire l'importanza dell'accento sulla parola lavoro è fondamentale. E tutti gli esempi che hai fatto nel discorso sono stati estremamente chiari, estremamente immaginifici, ci hanno messo proprio in situazione, e quindi di questo ti ringrazio moltissimo. C'è ancora qualcosa che ti viene in mente da riportarci?
Sì, vorrei una cosa che pesa molto e che vorrei dire, che innanzitutto in Piemonte vorrei riportare un po' la situazione del Piemonte e di Torino sulla questione, diciamo, terzo settore, associazionismo, unità di strada, unità di contatto, eccetera. Noi scontiamo qui veramente uno stigma, un'arretratezza e proprio una posizione veramente da quella che è chiamata diciamo l'industria del salvataggio bianco, cioè quindi anche infantilizzante, molto tipo da presa in carico, no? Poi c'è tutto questo vocabolario e quant'altro. Allora, come mai nelle città in cui sono stati i modelli dal basso più storici, ripresi anche all'estero, faccio per esempio Bologna, Trieste, eccetera, dove ci sono rispettivamente magari il MIT, il Comitato dei Diritti Civili e Prostitute, nelle unità di strada e in queste associazioni lavorano persone che hanno fatto sex work, ok? E quindi insomma sanno anche cosa vuol dire magari una contrattazione con un cliente e quant'altro. Perché a Torino le associazioni, che in teoria anche unità di strada, che si occupano di sex work, sono tendenti proprio a non volere a non volere persone che hanno fatto appunto magari in passato sex work, quando diciamo
normalmente è una ricchezza in più, no?
Dovrebbe essere soprattutto se tu in teoria fai tanti discorsi sull'inclusione lavorativa, ok? Non puoi continuare a proporre solo come il corso diciamo assistente familiare o la pianificazione o quant'altro, ma permette di fare dei corsi anche magari da operatrice, magari da mediazione, che cavolo ne so, qualsiasi cosa, e assumile nei tuoi posti, perché se no di cosa stiamo parlando, sinceramente? Perché in tante ripeto, se guardiamo il resto d'Europa soprattutto, sono impiegate in queste azioni. Ecco, a Torino da questo punto di vista, magari con tutto rispetto, preferisce far fare unità di strada ad una tirocinante che sta facendo il dottorato in antropologia, cioè non c'è niente in antropologia, l'ho messa per esempio, ok, rispetto ad una persona che magari ha fatto anni e anni di sex work e magari anche su strada, e avrebbe diciamo
tutte le competenze e anche avere la possibilità in più.
Certe cose che non verranno mai dette né a una mediatrice né a un'operatrice, perché verranno solo dette a chi può capire certe cose. Poi la questione della scelta, e vado a chiudere, perché a chi fa sex work si chiede sempre: ma l'hai scelto?
Io non so se ho scelto il mio lavoro, ad esempio.
Esattamente. E questo crea subito un discrimine tra se sei sfruttata o se non lo sei. Innanzitutto ricordiamo in che sistema siamo, ok? Ricordiamolo bene. Voglio capire, ad esempio, perché facciamo un esempio pratico, di concreto. Perché le tante, ad esempio, donne, soprattutto cis, provenienti dal Latino America, impiegate in nero come appunto assistenti familiari per i nostri nonni, che spesso lavorano 24/24, 7 giorni su 7, non è chiesto se lo hanno scelto, non si chiede se lo hanno scelto, o non sono definite sfruttate per antonomasia. Lo stesso con i braccianti, diciamo, no? hanno anche loro un progetto migratorio, ma molte volte, ok? Ma non gli viene chiesto se l'hanno scelto o no, perché chi fa sex work deve sempre rispondere a questa questione della scelta, per poi decidere se appunto si parla di sfruttamento o meno. Ecco, per favore, cioè, questa cosa va veramente scardinata in assoluto, e anche lì è sempre il problema del fermarsi più sul sessuale che sul lavoro.
Diciamo che è una conseguenza questo pregiudizio dello stigma, sostanzialmente.
Esattamente. Sicuramente, esatto, fortemente. Poi, voglio solo aggiungere un'altra cosa e poi chiudo veramente. La critica che viene fatta spesso anche da molte compagne rispetto allo slogan sex work is work, ovvero come se le sex worker fossero di colpo fan del mondo del lavoro, no? Nel senso, si volessero rivendicare una presunta voglia di lavorare, di essere in regola, eccetera, eccetera. Innanzitutto, come adesso si dice, il sex work, come tanti lavori, è il pane, ok? E il pane si vive anche di quello, è un lavoro come un altro, che sia per scelta, per circostanze, per altre cose, quello è, ok? Poi dire sex work is work è semplicemente dire, rivendicare, come fanno i rider, come fanno, non so, un sacco di categorie lavorative, rivendicare dei diritti, cioè, e non mi sembra che voglia dire un'esaltazione del lavoro. Ci tenevo, perché sennò queste sono critiche che arrivano soprattutto a volte da compagne, io dico no, raga, non ci siamo proprio.
Guarda, io ti ringrazio perché c'è stata una marea di spunti e infatti ci sono arrivati tutta una serie di messaggi, un po' di ringraziamento,
critiche,
semplicemente.
In realtà no,
nel senso che ci sono stati molti ringraziamenti per questa diretta, alcune segnalazioni di altre notizie così, e poi c'è anche una persona che ci chiede, che dice: complimenti per la ricchezza di contenuti esternati durante l'intervista, la molteplicità di importanti temi toccati. Questo te lo dovevo dire, Valentine, perché e poi chiede: volendo partecipare alla discussione politica, c'è un collettivo di riferimento?
Sì, allora io posso dare la mail, ok, di Ombre Rosse, nel caso, cioè, perché appunto c'è,
cioè, Ombre Rosse collettivo, beh, a volte no, le cose sembrano scontate ma non lo sono, no? Quindi Ombre Rosse il collettivo, se vuoi anche spiegare.
Ripeto, sì, come dicevo, come ho raccontato all'inizio, il collettivo di cui io sono alleata e insieme al quale sto prendendo in questo momento parola, perché io faccio parte di questo collettivo di sex worker e persone alleate, anche sex worker, alleate attiviste, eccetera. Siamo ovviamente transfemministe, anticapitaliste, lavoriamo molto contro la violenza, la stigmatizzazione e la criminalizzazione. E questo però quindi.
Allora, intanto possiamo dire che ci sono delle pagine Facebook e Instagram di Ombre Rosse.
A volte ci perdiamo nell'essere social, lo dico, anzi, se qualcuno scrive e si risponde dopo un po' è normale, perché non è una cosa personale, ecco.
Ah no, certo, dico per rimanere così aggiornati sulle cose da fare.
Ti mando la mail e magari la dici poi tu, ecco.
Sì, e aggiungiamo anche al podcast che ci stanno chiedendo di questa diretta, quindi poi lo possiamo mettere come contatto. Poi vabbè, ci sono una serie di domande tipo: ah, che interessante, quanti femminismi esistono? Probabilmente quanto siamo noi. E poi vabbè, un po' di mansplaining sul fatto che le donne sulla tratta, così, ma che ci risparmio. E
sì, tra l'altro io volutamente non sono entrata troppo in merito, però io ho lavorato, io sono anche nella rete antitratta, nella piattaforma antitratta, ho lavorato anche in Italia Strada, quindi non sono entrata in merito perché sarebbe un capitolo abbastanza a parte.
Certo, nel frattempo io ho trovato la mail di Ombre Rosse, che è ombrerosse.info@gmail.com. C'è anche il blog, che è www.ombrerosse.noblogs.org,
aggiornato con le ultime proprio cose di questi giorni. ecco.
Perfetto. E no, direi che appunto gli altri messaggi sono un po' più di ampio respiro, no? Sulla tratta.
Vabbè, io ringrazio comunque, cioè, per questo interesse, e se si vogliono creare questi momenti di allargare il dibattito un paio di volte a Torino in maniera un po' chiusa per evitare a volte diciamo troppa esposizione, sono stati fatti, ma si possono continuare a fare, magari però, ripeto, sentendo le voci delle persone che si autonarrano, no? Perché ogni persona poi ha diritto di dirsi se è vittima di tratta o non lo è, o se ha magari un debito ha contratto più che altro un debito per venire qua con degli intermediari, e allora a quel punto ti dicono: io ho un debito. Cioè, ogni persona si racconta.
Bene, io direi che insomma ti ringraziamo, speriamo di avere insomma cominciato ad aprire anche una riflessione insomma su tutti questi aspetti che coinvolgono appunto, come dicevi, un sacco di aspetti di intersezionalità insomma che riguardano sicuramente anche nel complesso il modello sociale in cui siamo costretti in qualche maniera a fare qualunque lavoro.
Certo, esattamente. Io ringrazio per tutto questo spazio, davvero, grazie mille.
Bene, grazie a te, spero che ci risentiremo presto, come ci stanno chiedendo in tantissimi. Metteremo sicuramente il podcast con tutti i riferimenti del caso e niente, ti ringrazio tanto.
Grazie a voi e grazie a tutte le persone in ascolto, davvero, grazie di cuore.
Ciao, ciao, ciao.
Un abbraccio, ciao, ciao.